tutti. Prego i consiglieri di prendere posto, che la dottoressa Bianca ci farà l'appello. Grazie.
Mazzanti.
Sì.
Dalì.
Sì.
Nicolai.
Sì.
Giacomelli.
Sì.
Scarnato.
Sì.
Peruzzi.
Sì.
Galigani.
Sì.
Drovandi.
Sì.
Innocenti.
Sì.
Magazzini.
Sì.
Cervo.
Sì.
Gori.
Sì.
Berini. Canigiani, Cialdi, Rossi, Innocenti. Allora, 17, 15 presenti su 17, la seduta è valida.
Bene, grazie, si dà inizio ai lavori del Consiglio Comunale. Una breve... Prima di passare a una breve comunicazione, gli scrutatori, nomino scrutatori Canigiani, Peruzzi e Gori Fiorello. Chi è favorevole? A parte credo non si dovrebbe neanche votare, comunque votato all'unanimità. Scusate, ma... Bene, la mia comunicazione è semplicemente riferita alla seduta di conferenza del gruppo che abbiamo avuto venerdì 21. Dove si sono stabilite alcune cose. La prima era, ci la trascinavamo dietro un po' da qualche consiglio, era riferita al gettone di presenza o a più gettoni di presenza da devolvere in beneficenza a favore del popolo che ha subito il terremoto. Visto che l'amministrazione insieme agli organizzatori del settembre quaratino, così mi sembra di ricordare, hanno fatto le iniziative, soprattutto la lotteria, e che è stata devoluta al comune di Concordia sulla Secchia, se non sbaglio, per la ricostruzione di una scuola, anche il gettone del Consiglio Comunale e eventuali donazioni da parte o del Presidente o del Sindaco o della Giunta verranno devoluti a questa iniziativa. L'altra cosa era, che credo Catrice aveva già inviato, era il prospetto della tempista per gli interventi, sia per i punti all'ordine del giorno, sia per le interpellanze. Mi è stato inviato? Vabbè, alcuni sì, alcuni no. Comunque questo era per tentare di rispettare il più possibile la tempistica degli interventi. Avevamo poi discusso anche su una questione che il regolamento non prevede, ma credo sia buona regola darsi appunto una regola, è quella dell'accoglimento sia dei punti all'ordine del giorno, delle interpellanze e delle mozioni, che salvo un'urgenza o comunque speriamo di no, delle impellenze sia atmosferiche comunque, queste vanno presentate prima della firma e della convocazione del Consiglio Comunale. Oggi abbiamo fatto uno strappalario, ma insomma tutti d'accordo per quanto riguarda l'interpellanza presentata dal Popolo della Libertà. Questo sarebbe buona norma, appunto rivedere il regolamento e normarlo, anche perché dopo l'animata è un po' polemica discussione, io non era questo certamente il mio spirito, no? Di rivisitazione del regolamento, noi abbiamo delle parti del regolamento che non sono più, che sono tarate su 20 consiglieri. Basta andare a leggersi la convocazione del Consiglio Comunale che prevede la metà più uno e sono 11, e oggi non è così. Insomma, questo io, siccome le mie funzioni è quello di garantire e far rispettare il regolamento, questa è una cosa sicuramente da cambiare. C'è stata una discussione accesa su un tema banale, ma che banale non è, non avrebbe certo cambiato il risultato elettorale, ma con la vecchia legge elettorale l'opposizione avrebbe avuto più di un terzo dei consiglieri comunali. Il risultato sarebbe stato 12-8. Io ho il dovere di dirvelo, domattina vi farò inviare che cosa sarebbe successo con la vecchia legge elettorale, per cui noi abbiamo uno statuto e un regolamento che ci garantisce, per l'amor di Dio, la funzionalità e il rispetto delle parti, però ci sono delle cose, a mio parere, e uno dei miei ruoli lo ridico è questo, che andrebbero cambiate o comunque interpretate diversamente. Bene, io ho finito. Prima di... c'era il consigliere Calnigiani, ma aveva chiesto la parola prima di passare per le omuniazioni al sindaco.
Sì, buonasera a tutti, una brevissima comunicazione nel salutarvi. Stasera avete trovato sulle vostre scrivanie una pubblicazione, è un saggio politico, il primo che ho scritto nel 2010, che ripercorre una storia politica, quella del Partito della Democrazia Cristiana per le Autonomie del ministro Rotondi, del quale io sono stato il fondatore a Pistoia, il segretario provinciale e il vice segretario regionale nell'epoca in cui si riferiscono i fatti, cioè tra il 2005 e gli inizi del 2009. Quelli che seguono un po' di più le cronache politiche sapranno che questo partito è poi confluito nel PDL insieme a Forza Italia e ad Alleanza Nazionale. Racconto in questo saggio politico le vicende di questo partito, di questo piccolo partito che ha avuto anche comunque rappresentanze parlamentari per due legislature in Parlamento e che qui in provincia di Pistoia, proprio a Quarrata, ha avuto un po' l'epicentro e il punto più alto delle proprie attività. Qualcuno ricorderà che alle amministrative del 2007, in appoggio al candidato sindaco Mario Nicolai, ci fu anche un piccolo partito che si ispirava alla Democrazia Cristiana, era per l'appunto il mio, raccogliemmo l'1,30% dei consensi, insomma, considerando si partiva da zero, fu per noi un piccolo successo. Quindi chi avrà la bontà di leggerlo e di ripercorrere questo centinaio di pagine in cui si raccontano anche fatti locali, forse ritroverà un momento così della nostra storia recente e magari apprezzerà e conoscerà meglio anche lo spirito con cui il sottoscritto da diversi anni si batte nel lagone della politica. Tutto qua, grazie.
Grazie consigliere Canigiani, la parola al sindaco.
Buonasera, io faccio due comunicazioni al Consiglio Comunale di tipo diverso. La prima comunicazione è che stasera non è presente il dottor Giorgetti come segretario comunale perché ha avuto un problema di tipo personale, lo sostituisce la dottoressa Sottosanti, però dal 1 di ottobre avremo un nuovo segretario generale ed è il dottor Campioli Paolo. Quindi con il mese di settembre Giorgetti conclude la sua collaborazione con la nostra amministrazione e dal 1 ottobre arriva un nuovo segretario regionale, un nuovo segretario generale che è il dottor Campioli. La seconda comunicazione invece è di tipo diciamo più diretto perché per quanto riguarda abbiamo distribuito come giunta una nuova delega a il consigliere comunale Fiorello Gori perché rappresenti il nostro comune nel distretto rurale vivaistico pistoiese. Fiorello Gori sarà rappresentante oltre che del comune di Quarrata in questo distretto anche dei comuni di Agliana, dei comuni di Serravalle Pistoiese e del comune di Montale, quindi praticamente rappresenta diciamo tutta la piana pistoiese nel distretto vivaistico rurale pistoiese. Tutto qua.
Bene, la parola al consigliere Gori.
Sì, solo per ringraziare il sindaco e l'amministrazione comunale per l'incarico che mi ha conferito. Voglio dire che accetto volentieri questo incarico perché mi dà la possibilità di occuparmi di un settore che mi sta particolarmente a cuore, sia per quanto riguarda le mie origini, sia per quanto riguarda le mie ultime attività professionali. In particolare cercherò di dedicare il mio impegno a due punti in particolare, cioè la crescita del vivaismo nel rispetto dell'ambiente e il superamento delle ultime diffidenze verso un settore che è così importante per la nostra economia. Voglio ringraziare inoltre i sindaci e le amministrazioni comunali dei comuni di Agliana, Montale e Serravalle, che insieme a Quarrata andrò a rappresentare nel Comitato di Distretto Rurale di Vaisti. Grazie.
Bene, grazie. Grazie e congratulazioni e buon lavoro. E magari cerca di fare un lavoro migliore del tuo predecessore, no? Sì. Che ero sottoscritto. Bene, si passa all'ordine del giorno. Approvazione del verbale del Consiglio Comunale del 25/6/2012. Chi è favorevole? Contrari? Approvata all'unanimità. Bene, punto numero 2 all'ordine del giorno. Decreto legislativo 217/2000, articolo 193. Salvaguarda degli equilibri di bilancio e ripiano di eventuali debiti fuori bilancio. Provvedimenti. La parola all'assessore Musumeci.
Buonasera a tutti, ai consiglieri, al presidente, al sindaco e a tutti i cittadini. Ma brevemente, perché il riequilibrio di bilancio, avendo approvato il bilancio a giugno, non è che ha bisogno di grandi correttivi e di grandi manovre. Questo riequilibrio pone l'accento più che altro sul discorso dell'adeguamento dei trasferimenti statali all'effettivo gettito IMU ad aliquote base. Il gettito IMU stimato inizialmente dal Ministero, quando è stata fatta la prima stima nel mese di maggio, erano di 6.961.000 euro, e con il mese di settembre invece è stato rivisto in 4.851.000 euro, con una diminuzione della stima da parte del Ministero di 2.110.000 euro. Tale diminuzione è stata compensata riducendo i tagli complessivamente previsti sul fondo sperimentale di riequilibrio. Praticamente il Ministero ha detto che la previsione che aveva fatto in un primo momento non era reale, ma era reale la previsione che avevano fatto i nostri tecnici e l'amministrazione sull'importo da versare al Ministero. Riducendo i tagli complessivamente previsti sul fondo sperimentale. Dalla vigente normativa e aggiornamenti del Ministero con propria comunicazione del 3 settembre ultimo scorso. Quindi da questo si evince, per la parte corrente non si riscontrano variazioni rilevanti. Tra le variazioni più significative nella parte corrente del nostro bilancio abbiamo avuto un incremento di spesa di 109.000 euro dovuto principalmente ad aumenti della bolletta energetica. Praticamente dall'anno scorso abbiamo avuto un aumento significativo del 24% del costo dell'energia elettrica, come abbiamo visto anche in commissione, tutti i vari commissari conoscono già questi numeri. Abbiamo avuto un incremento di 30.000 euro circa per i lavori pubblici, per un totale di 140.000 euro e qualche spicciolo. Abbiamo avuto altresì anche maggiori entrate. 22.000 euro circa di maggiori entrate di utili dalle partecipate e 32.000 euro di maggiori entrate da sanzioni e parcheggi, per un totale di 54.000 euro. La differenza negativa di 85.000 euro è stata compensata dall'andamento del gettito IMU e dai dati aggiornati dal Fondo Sperimentale di Riequilibrio, cioè alla fine di tutta la storia il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha detto che le nostre previsioni erano giuste. E quindi con il fondo sperimentale di riequilibrio siamo in linea con quello che avevamo previsto. Nel frattempo il governo Monti però ci ha fatto un ulteriore regalo e ha approvato la manovra dello spending review. Il taglio previsto dalla norma sopra riportata, cioè della spending review per il comune di Quarrata, potrebbe essere stimato, in base agli ultimi tagli effettuati, in circa 210.000 euro. Praticamente da qui alla fine dell'anno. e a valere sul corrente esercizio 2012 e di 840.000 euro a valere sugli esercizi 2013 e 2014. Il taglio è calcolato in base al 2% ed è risultante in via ufficiosa del rapporto tra la misura del taglio di 500 milioni e il totale della spesa pagata per i consumi intermedi a livello nazionale della spesa corrente pagata nell'esercizio 2011. Sugli esercizi 2012, 2013 e 2014 e ammonta circa 140.000 euro per il nostro esercizio 2012 e 840.000 euro per gli esercizi 2013 e 2014. In considerazione del fatto che l'importo del taglio effettivo al momento non è noto, cioè non sappiamo, è una previsione che il Ministero ci ha mandato, però ancora non è noto se sarà di 140.000 per questo ultimo scorcio di 2012 o di 210.000, non è noto e verrà quindi quantificato con apposite comunicazioni ministeriali che devono pervenire entro la fine di ottobre prossimo venturo e quindi si rinvia come amministrazione al momento dell'assestamento generale di bilancio la predisposizione delle dovute variazioni e l'adozione delle necessarie azioni per fronteggiare i tagli di cui al citato articolo 16. Per quanto riguarda il taglio a valere sull'esercizio in corso, il bilancio comunale presenta degli oggettivi margini di manovra che comunque permettono la salvaguardia degli attuali equilibri, quali il fondo di riserva, le entrate proventi dai proventi edilizi totalmente destinate a spese di investimento e la previsione del fondo di svalutazione crediti rispettosa dell'articolo 6. Per quanto riguarda la parte in conto capitale, l'aumento effettivo delle spese in conto capitale è stato di 64.556,40 euro. Totalmente finanziata con l'applicazione di quota di parte dell'avanzo di amministrazione disponibile. Il dettaglio delle variazioni è evidenziato nelle varie richieste che sono fatte all'amministrazione. Questo comporta un peggioramento delle possibilità di pagamento delle spese di investimento per un pari importo per il patto di stabilità. Vi do anche l'ultima comunicazione. Nel bilancio pluriennale si evidenzia la variazione più grande. Sono 174.000 euro di quest'anno per incarichi per la Magia e verrà invece posticipata una quota parte per lo stesso importo, una quota parte 174.000 euro per il finanziamento della tangenziale Ovest, visto che i lavori insomma, sono un attimino in ritardo. Grazie.
Grazie, Assessore Musumeci. Se ci sono interventi da parte dei consiglieri comunali. Consigliere Cialdi.
Soltanto per una domanda, perché questa ultima annotazione o m'era sfuggita in commissione oppure non se n'era proprio parlato, ma mi pare più la seconda, onestamente. Per capire, questi 174.000 euro che vengono anticipati per la Magia, cosa riguardano? E, secondo me, ancora più importante, come mai si tolgono questi soldi dal prolungamento di Via Firenze, visto e considerato che questa strada credo che sia una delle opere primarie e principali che noi dobbiamo fare e invece si tolgono soldi da questa opera per reinvestirli magari tra un anno e quindi di fatto non si dà importanza a questa opera. Vorrei capire, spero di essere stato chiaro.
Grazie consigliere. Vuoi rispondere subito? Ci sono altri interventi? Cioè la norma è che se risponde l'assessore poi si fa la dichiarazione di voto. Vabbè, allora fai un intervento oltre alla domanda che ti ho fatto. Perché
posso fare anche un'altra cosa.
Io vuoi rispondere e poi si continua la discussione? Per me non è... Bene, parola al vice sindaco Romiti.
Non c'è problema. Buonasera a tutti. Allora, quello spostamento di cui parlava prima il collega Musumeci è dovuto a questo. Per quanto riguarda i 174.000 euro che si anticipano, diciamo, nel bilancio, per quanto riguarda la magia, si anticipano perché il comune di Quarrata, essendo stato vigile nel tempo, ha usufruito in anticipo di quello che è il finanziamento del PIUS per quanto riguarda Villa La Magia. Quindi, siccome noi si usufruisce del finanziamento del PIUS immediatamente nel 2012, noi si è impiegata quella che è la cifra di 174.000 euro, che chiaramente va a far parte di quello che è il milione d'euro che vengono dal PIUS da parte lì della Regione. Noi si mettono 174.000 euro che erano di nostra competenza. Si anticipano perché è stato anticipato quello che è quelli che sono i danari che ci vengono lì dal PIUS. Mentre per quanto riguarda i 174.000 euro che invece si posticipano perché anche lì il Comune di Quarrata, essendo un'amministrazione precisa, è insieme al Comune di Prato e alla Provincia di Prato l'ente che ha posto dal punto di vista dei pagamenti e dal punto di vista dei conti per quello che riguarda la tangenziale che ci collega con Prato. Al limite sono altri comuni che ora dovranno adempiere a quelli che sono pagamenti, ma non è chiaramente il Comune di Quarrata, che ribadisco insieme alla Provincia di Prato e al Comune di Prato sono diciamo le tre amministrazioni che sono in pari e stanno andando per quello che dovevano andare. Per quanto riguarda la tangenziale, i lavori stanno procedendo, non c'è, posso dire soltanto che da quando sono subentrato a oggi non c'è nessun ritardo da quella che è la tabella di marcia che dovrebbe portare a quello che è una realizzazione finale che si dovrebbe vedere. E qui non è che io lo posso garantire io che sono solo il vice sindaco del Comune Quarrata, questo è un lavoro che riguarda anche altri enti. A noi ci dicano da Prato, come voi sapete Prato è il comune che tira le file perché è così, e il Comune di Prato praticamente mi sta confermando settimana in settimana che dovrebbero partire lavori a novembre di quello che è l'otto che riguarda proprio c'è la nostra realtà, che va dalla rotatoria dei Casini, compresa la rotatoria dei Casini, fino al ponte dell'Ombrone, mentre nella parte nord mi hanno comunicato che sono belle stati fatti gli appalti. Quindi ribadisco il concetto, le notizie abbiamo noi, sono notizie che stanno andando di pari passo come dovrebbero andare. Se non subisce o se non entra all'interno di questo che è un percorso logico dei problemi che possono essere problemi dovuti, come voi sapete, a volte capitano purtroppo nel percorso qualche accidente, qualche incidente, io mi riferisco chiaramente a problemi delle ditte che chiaramente prendono in mano quelle che è l'esecuzione lì dei lavori. Ribadisco il concetto, mi dicono da Prato che per la fine del 2013, mettiamo per la primavera del 2014, l'opera sarebbe terminata. Voglio riconfermare ancora una volta che per quanto riguarda l'amministrazione Quarratina, noi siamo lì tutte le settimane a confrontarsi con quelli che sono i nostri colleghi di Prato e con gli altri enti. Ci sarà un collegio di vigilanza il 9 di ottobre dove saranno definitivamente chiariti quelli che sono quella che è la situazione economica, ribadisco, dove noi siamo un comune da esempio in questo senso, insieme a Prato e alla provincia, e quindi più avanti sicuramente si saprà ancora meglio se i tempi che sono quelli indicati, quindi diciamo a novembre partiranno quelli che sono i lavori che ci riguardano, che possono lavori che ci permetteranno di andarsi a collegare con Prato. Ribadisco, sono tutte informazioni che si hanno dal Comune di Prato e il Comune lì capofila, ci sono stati degli incontri, quindi personalmente chiudo per quanto riguarda la tangenziale, le cose stanno andando come devono andare.
Grazie vice sindaco, ci sono interventi su un punto all'ordine del giorno? Bene, il consigliere Scialdi. Fai una dichiarazione di voto, fai. Per dichiarazione di voto? Consigliere Scialdi.
Come al solito mi parli di parlare sempre a me e basta, vabbè. Allora, se ho capito bene, siccome noi siamo un comune che dà l'esempio, si paga, ma lavori non si pigliano. Ma io ho un altro termine per dichiarare un comune che fa così. Ma voglio dire, l'assessore Romiti è venuto qui e ci dice che probabilmente i lavori prima della primavera 2014, cittadini di Quarrata, non potranno essere fatti, perché comunque noi si sia già pagato, finiti, sì, ho detto iniziati, scusami, no, volevo dire finiti, scusami, sì, finiti, non saranno finiti prima della primavera di 2014, nonostante sia stato tutto già pagato, sul nostro territorio non c'è praticamente niente ancora. Assessore Romiti è lo stesso assessore, anzi prima era un consigliere comunale, anzi capogruppo del PD, che in qualità di consigliere anche provinciale ci veniva a confortare dicendoci che questi lavori venivano finiti nel 2009, l'anno dopo nel 2010, l'anno dopo nel 2011, ora siamo alla primavera 2014. L'autostrada del Sole da Milano a Napoli è stata fatta in 6 anni. Ora io mi domando se non sia il caso, magari come tutto consiglio comunale intero, di cominciare ad andare a picchiare qualche cazzotto sui tavolini, proprio detto alla paratina. Ma voglio dire, ma è possibile che ci si debba far trattare così? È una domanda che rivolgo a tutto il consiglio comunale. Io credo che i cittadini di Quarrata non meritino di essere trattati in questa maniera. Da chi di dovere? Non voglio neanche stare a sindacare di chi è la colpa. Io però pretendo che la mia amministrazione mi tuteli e ci tuteli tutti. Non è possibile che il Comune di Quarrata, come dice l'assessore, abbia pagato e paghi e che sia in regola a pagamenti e non veda un lavoro fatto sul suo territorio. Non esiste. Noi siamo stati bravi soltanto a dargli il nome a quella strada. Il nome gli si è dato. Via Falcone Borsellino. Io mi auguro prima o dopo di poterla percorrere questa strada. Per il resto, per quanto riguarda, siccome è una dichiarazione di voto, il voto è negativo perché è nella premessa dell'assessore Musumeci il nostro voto. Siccome, come giustamente ha detto lui, questa è un minimo aggiornamento del bilancio fatto a giugno, siccome ritenevamo che il bilancio di giugno fosse un bilancio modesto e anzi si sperava che in fase di aggiornamento magari fosse reso un pochino più definito e deciso, invece non si è fatto altro che aggiustare qualche euro da un capitolo a un altro in pratica relativo all'IMU, ma non si è avuto il coraggio di decidere di andare finalmente incontro magari a quelle che erano le aspettative dei commercianti, degli artigiani, delle imprese che gravitano sul nostro territorio, magari dando un pochino quella fiammella di speranza che poteva essere una minima riduzione di quell'aliquota IMU che invece abbiamo portato allo 0,86. Vedete, è poco dallo 0,76 andare allo 0,86. Come diceva anche l'assessore Musumeci in commissione, altri comuni hanno fatto di peggio, ma io credo che dare un input positivo dicendo noi a costo di rimetterci qualcosa manteniamo per le attività commerciali, siano di tipo artigianale che di tipo commerciale, l'aliquota allo 0,76 credo sarebbe stato un ottimo inizio. E questo coraggio non l'avete avuto e per questo il nostro voto è negativo.
Grazie consigliere Scialdi. Consigliere Gori.
Sì, solo per la dichiarazione di voto volevo dire che quando abbiamo approvato il bilancio io sono stato fra i consiglieri che ha evidenziato come la cifra di 8 milioni e 300 e spiccioli mila euro dell'entrata IMU di quota comune ci sembrava una cosa esagerata. Lo facemmo presente, oggi volentieri vediamo che questa previsione di spesa è stata ridotta di 2 milioni e 158 mila euro, che vengono a compensare, vengono compensate dallo Stato per quanto riguarda il fondo di garanzia, credo si chiami così. Comunque era una previsione errata che l'abbiamo sottolineato anche in sede di approvazione, era una preoccupazione perché andava a gravare su tutti, indipendentemente se poi qualcuno ritiene che ci sia stato equità nella distribuzione di questo carico. Comunque erano 2 milioni in più, che era una cifra molto elevata. Prima di dire che il voto sarà favorevole, voglio anch'io dire una battuta per quanto riguarda questa discussione innescata sulla strada di collegamento di Prato. Voglio solo ricordare che il comune attuatore è il comune di Prato e sarebbe molto facile oggi andare a schierarsi contro un'amministrazione confinante, forse di quelle richiamate e denominate sempre le più brave. E quindi voglio dire, il comune di Quarrata ha messo a disposizione soldi, oggi abbiamo il tempo anche di ritardarli di un anno, una parte, perché i lavori non sono stati puntuali, però diciamo lento attuatore, ci ricordiamo tutti che è il comune di Prato, uno di quei comuni che è sempre stato virtuoso e bravo nell'esecuzione delle opere. Grazie. No, volevo dire, esprimere il voto favorevole sulla proposta. Grazie.
Grazie, consigliere Gori. Ci sono altri interventi, consigliere Giacomelli.
Allora, per quanto riguarda il bilancio, il voto sul bilancio d'equilibrio, sull'equilibrio del bilancio, noi diciamo che siamo stati e siamo d'accordo sulla manovra eseguita ad oggi, ci fidiamo e confermiamo e abbiamo la fiducia, confermiamo la fiducia nella Giunta per il lavoro svolto. Inoltre, riguardo, è stato richiamato un aspetto in relazione all'aliquote, al momento tutti vorrebbero cercare di ridurre al minimo le aliquote. È evidente che purtroppo è una legge che ci siamo trovati e che in tutto sommato dobbiamo adempiere. Riteniamo che purtroppo, se è possibile, però vedo che la Giunta si sta adoperando per quanto riguarda iniziative a sostegno delle attività economiche, quindi auspichiamo che con i proventi dall'IMU si possa trovare qualche voce di bilancio da poter utilizzare. Riguardo la via Firenze, dove mi trovo d'accordo con il capogruppo Gori, che diciamo che l'operato dell'assessore vice sindaco Romiti, per quanto ho potuto vedere da quando è sullo scranno e opera da vice sindaco, ma non mi manca a credere anche da consigliere comunale e da capogruppo, penso che stia facendo di tutto per accelerare e per far sì che anche il Comune di Prato faccia tutto quello che c'è da fare in relazione a questa opera che tutti si ritiene importante per Quarrata, perché è un'infrastruttura che sicuramente ne sentiamo la necessità. È evidente che il gruppo del Partito Democratico, se c'è da aiutare, se c'è da darsi, da, come dire, è stato detto, picchiare un ulteriore cazzotto sul tavolo per dare gambe a questa opera, noi siamo disponibili, perché la valutiamo importante e che dia lustro anche al Comune di Quarrata. Complessivamente il nostro voto di fiducia è favorevole e quindi...
Grazie consigliere Giacomelli, anche mi aveva chiesto la parola il consigliere Canigiani. Per cavalleria allora la consigliere Cervo.
Beh, in questo caso grazie per la cavalleria, però andava bene anche se prendeva lei la parola. Volevo dire che per quanto riguarda l'intervento dell'assessore Musmeci, non ci sono mancate le occasioni per al momento in cui è stato presentato il bilancio e al momento in cui siamo stati chiamati ad occuparci delle applicazioni dell'aliquota dell'IMU, per fare considerazioni e riflessioni di quando queste andassero a pesare sulle tasche dei cittadini, in particolare su quelle categorie a cui si riferiva il consigliere Scialdi. E c'è stata molta sensibilità, attenzione da parte degli amministratori, e responsabilmente ne siamo consapevoli, l'abbiamo come gruppo IDV e SEL anche approvato, e quindi riaffermiamo questa nostra responsabilità ancora una volta, dando il nostro voto favorevole. D'altra parte il momento è quello che è, e sappiamo anche che se altre scelte fatte da governi precedenti non avessero fatto scelte di propaganda e soltanto di consenso, non saremmo qui a parlare dell'applicazione di una tassa patrimoniale come quella dell'IMU, che d'altra parte non è stata voluta dalle amministrazioni comunali, che comunque va a incidere pesantemente proprio su quelle categorie a cui si riferiva il consigliere Scialdi. Avessimo lasciato l'ICI a questo punto forse era molto meglio. E per quanto riguarda l'intervento dell'assessore Romiti, direi che noi abbiamo davvero, e qui condivido il pensiero del consigliere Scialdi, il dovere di in qualche modo essere il pungolo nel fianco dei responsabili politici, ma anche dei tecnici, degli addetti, delle persone competenti al lavoro, perché dobbiamo rendere conto ai nostri cittadini. So che lei lo fa, ci siamo già visti in un altro incontro e ci ha illustrato i passaggi di questi lavori e ci ha anche detto quali sono gli intoppi che ha trovato. So che addirittura ha contatti settimanali telefonici con il responsabile interlocutore della provincia di Prato, mi pare, e mentre esprimo ancora il mio voto favorevole, la invito comunque a sollecitare continuamente, perché davvero non possiamo permetterci che un'opera di questa portata, che ha visto già finanziato, quindi ha visto già impegnati risorse economiche del nostro comune, non vadano ulteriormente ritardati i lavori, perché abbiamo il dovere di pretendere il rispetto dei tempi previsti.
Grazie consigliere Cerbo, la parola al consigliere Hanigiani.
Sì, anche il gruppo PDL va in dichiarazione di voto. Una breve nota: questo bilancio lo avevamo approfondito già in giugno quando fu approvato, e anche in quell'occasione siamo stati molto critici, perché è un bilancio che non è un bilancio di crescita, ma è un bilancio che per i quaratini riporta d'attualità solamente le tasse, 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 tasse. Quarrata sembra ormai la città di Nottingham, con lo sceriffo che opprime i cittadini senza sosta. Purtroppo all'orizzonte non c'è un Robin Hood, nemmeno stasera, le variazioni non ci convincono neanche stasera, quindi noi rimaniamo della stessa opinione di giugno, siamo contrari a questo bilancio, siamo contrari anche alle variazioni presentate questa sera. Grazie.
Bene, grazie. Esaurite le dichiarazioni di voto, si passa alla votazione. Punto numero 2 all'ordine del giorno. Decreto legislativo 267/2000, articolo 193. Salvaguardia dell'equilibrio di bilancio e ripiano di eventuali debiti fuori bilancio. Provvedimenti. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Voto a favore PD. Lista per Quarrata, IDVSL, contrario UDC e Popolo della Libertà. Di questo è richiesta l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Contrario? Stessa votazione avvenuta in precedenza. Punto numero 3. Interrogazione presentata in data 29/8/2012, numero 3833 dal gruppo consiliare PDL, ed avente ad oggetto intervento di recupero dell'area denominata La Civetta. Interviene il consigliere Hanigiani.
Sì, di nuovo buonasera. Questa sera portiamo all'attenzione del dibattito qui nel Consiglio Comunale e dell'amministrazione il caso della Casa delle Culture, più conosciuta a Quarrata come La Civetta. Si tratta di un immobile pubblico di proprietà di questo comune, inaugurato anni fa con grandi cerimonie, indicata per l'avvenire come un punto di riferimento per tutta la città di Quarrata, per le associazioni, per la cultura, non a caso appunto era chiamata la Casa della Cultura. Ed è una struttura che inizialmente probabilmente le sue funzioni le ha svolte, ma con l'andare del tempo è sotto gli occhi ormai di tutti e purtroppo è caduta nell'oblio ed è caduta in un degrado che non fa veramente sorridere, ma direi fa piangere piuttosto, perché la situazione, passando tutti i giorni davanti a questa struttura, insomma, è veramente evidente e non fa onore all'amministrazione pubblica di Quarrata. Io nell'interrogazione che ho posto all'attenzione di questo Consiglio Comunale ho fatto anche una ricca documentazione fotografica e quindi ripercorriamo insieme, perché magari forse non tutti hanno l'occasione di passarci abitualmente da quelle zone, io sì, portando mio figlio a passeggio, quindi ne parlo a ragion veduta. C'è una struttura in generale che onestamente va sistemata, difficile trovare anche le parole. Ci sono i vialetti di accesso che sono stati rattoppati col bitume, che è una cosa indecorosa, quando le pietre che invece erano state utilizzate originariamente sono sparse ovunque a Quarrata, quindi è difficile credere che nei cantieri comunali non siano rimaste delle forniture di queste pietre, che peraltro insomma, sono anche delle belle pietre. Dove sono mancate è stato ricoperto di bitume. Il gatto, che poteva essere anche una cosa inizialmente curiosa, così simpatica, è ormai privo in gran parte della copertura dell'intonaco, dell'arriccio, pieno di scritte che inneggiano a partiti politici, che raccontano la vita dei giovani, insomma è diventato un punto in cui sfogare le proprie tensioni. Lungo il vialetto, la curva che porta giù alla piazzola davanti al gatto, una volta c'erano 17 luci segnapasso, le ho contate di notte, accese ce ne sono rimaste 5-6, una decina sono ormai spente da tempo, sono state imbrattate con la vernice spray. Lungo la fermulla, nella zona proprio prospiciente alla struttura, su un lato, e non si capisce onestamente perché, non è mai stata posta una ringhiera a protezione. Io vedo spesso passeggiare cittadini di Quarrata con i cani, ci ho visto anche bambini giocare, lì basta perdere un attimo l'equilibrio, si cade di sotto. E dove si cade? Si cade in una pozza maleodorante nell'inverno e nell'estate in una selva piena di erbacce di ogni tipo, maleodorante anche in estate, devo dire, insomma lì veramente il cattivo odore c'è tutto l'anno. Nel piazzale, nella piazzetta davanti alla civetta, c'è pure un quadro elettrico volante che ormai è sorretto in maniera indecente da una struttura arrugginita, ne fuoriesce un cavo, non so nemmeno se sia a norma. E insomma, in generale la parte esterna è inguardabile. E peraltro nella nostra interrogazione poniamo anche alcune proposte, perché non solo qui ci sembra il caso di intervenire anche al limite con lavori che li possono fare benissimo i dipendenti del comune, quelli del cantiere, insomma qui credo che un intervento del pronto cantiere, non so se si chiamava così, una volta c'era forse le giunte precedenti e mi sembra che avessero istituito questo servizio, credo che qui sono piccole opere di muratura, ristabilire le protezioni corrette lungo il fermulla, insomma ripavimentare correttamente i viali di accesso, forse rimbiancare dove c'è bisogno, rimettere qualche luce, questo è proprio l'intervento minimale. Più in generale però vorrei sapere da questa amministrazione, e qui vengo forse al cuore della interrogazione di stasera, che destinazione se ne vuol dare di questa struttura, perché da Casa delle Culture è diventata la Casa dell'Abbandono. E siccome insomma sono tempi in cui una struttura come la Civetta ha il diritto ad avere una destinazione che non sia marginale, ma che sia importante. Su tutte vi ricordo che c'era il bar, adesso non c'è più e c'è un sito, la cosa è curiosa, c'è un sito in internet che cita le strutture pubbliche della Toscana, che è www.italiadiscovery.it, che ancora oggi se lo cliccate c'è scritto che al là della civetta, di guarda c'è anche la foto, c'è un bellissimo bar, forse non è stato aggiornato perché ormai sono tanti anni che questo bar non c'è più. Quindi chiedevamo un intervento di questo genere e sapere un po' che destinazione futura vogliamo dare a questo spazio. Ultima annotazione, nel centro di Quarrata, me l'hanno chiesto e me l'hanno fatto notare tante famiglie con bambini piccoli, non c'è uno spazio adeguato per far giocare i bambini. Forse se in quella piazzetta si abbattesse quell'orribile gatto, che credo se lo aspettino ormai la maggioranza dei cittadini di Quarrata, sono convinto che se domani andiamo in piazza a chiedere le firme le troviamo, cioè è una cosa inguardabile, forse si ritroverebbe lo spazio anche per creare dei giochi molto semplici, ma per far trascorrere un momento in sicurezza i nostri figli. Grazie.
Grazie consigliere Canigiani, la risposta al vice sindaco Romiti.
Sì, anche per noi quella che è la realtà della civetta è una realtà importante, è tutto vero quello che ha detto in parte il collega Canigiani, è anche vero allo stesso modo che negli ultimi tempi noi siamo stati, ho parlato con i nostri uffici spesso, a sistemare come giusto e facile in amministrazione tutti quelli che sono diciamo poi malfatti di qualcuno, cioè noi anche per quello che riguarda la realtà attuale della civetta ci si era già stati con gli uffici, sa intenzione prima delle feste lì natalizie di fare degli interventi che serviranno fino a rendergli diciamo una situazione migliore. Ora il termine degrado mi sembra un termine un po' troppo forte. Comunque, per quanto riguarda il discorso, per esempio, di tutte le luci, di tutte quelle illuminazioncine che ci sono, sono belle cambiate 3 o 4 volte, perché purtroppo vanno lì, le rompono e compagnia bella. Comunque noi le ripareremo, anche quelle lì. Ho visto è stato citato anche il discorso del gatto. Il gatto, anche quello lì, è una cosa che sistemeremo prima delle feste natalizie. Ma però mi piacerebbe fare in modo anche che si comprendesse che l'amministrazione comunale deve fare il suo ed è importante, è fondamentale. Però io ritengo che anche i cittadini, anche quelli magari diciamo più giovani, devono cercare un pochino di rispettare quelli che sono i luoghi dove vivono, di rispettare la propria città, perché non è nemmeno giusto che tutte le volte si vada in continuazione a riparare. Comunque noi faremo in modo, per quelli sono gli interventi che io ho già detto, di ripristinare quella che è la situazione, sperando che non passi poco tempo per ritrovarci in quella che è la situazione di oggi. Poi per quanto riguarda il discorso lì della civetta, la civetta ancora oggi è un luogo dove ci sono gli uffici comunali, è un luogo dove possono tranquillamente andare quelle che sono le associazioni. Per noi è un punto anche nevralgico per tutto quello che è il discorso lì dell'associazionismo e questo continuerà sicuramente. E quindi diciamo questi sono intanto diciamo le risposte e le cose che si possono garantire da qui diciamo a Natale.
Basta. Grazie al vice sindaco Romiti. Sinceramente perdonatemi, ma dopo la presentazione del proponente c'era la possibilità dell'intervento degli altri gruppi, speriamo sia dovuto a questa mia breve malattia, ma se comunque qualcuno vuole intervenire lo può fare, se no le conclusioni del proponente dell'interrogazione. La parola al consigliere Canigiani.
Sì, prendo atto della risposta del vice sindaco Romiti. Naturalmente le buone intenzioni le misureremo strada facendo e vediamo se entro la fine dell'anno intanto si riesce a dare un po' più decoro alla struttura. Rimane comunque, mi sembra di capire, un'incertezza di fondo da parte di questa amministrazione, perché non viene indicata una, una destinazione ben precisa di questa struttura, quindi si rimane ancora un po' nel vago, le associazioni, gli uffici comunali, peraltro se non sbaglio, correggetemi, c'è solamente l'URP, l'URP, che poi, quindi metà giornata, quindi la struttura è chiusa e abbandonata a se stessa, nel senso che comunque nel pomeriggio lì, se non c'è un'associazione che ha prenotato per farci qualche riunione, però insomma... La destinazione rimane quindi un pochettino, io credo che si possa fare di più, vi invito a pensarci, a farvi venire un'idea e a utilizzare secondo me meglio una struttura che è costata un sacco di soldi, che per l'appunto era partita come casa della cultura e che oggi è purtroppo lasciata a se stessa, quindi diciamo sono parzialmente soddisfatto della risposta, però vediamo strada facendo. Grazie,
si è già fatto i passi avanti, parzialmente soddisfatto.
Bene, passiamo al punto numero 4 dell'ordine del giorno, interrogazione presentata in data 8/9/2012, protocollo numero 34.995 dal gruppo consigliare PDL ed avendo ad oggetto chiusura ufficio postale di Montemagno e recenti dissesti dell'area del Santo Novo. Chi espone? Dell'area del Santo Novo. Scusate. Se la taccia. Consigliere Canigiani?
Riprendo la parola. Porto all'attenzione del Consiglio Comunale un altro problema, anche questo abbastanza di attualità. Come sapete, Poste Italiane, purtroppo da tempo sul territorio nazionale, sta procedendo a un riassetto generale delle proprie strutture periferiche, dei propri uffici postali, del personale. E tutto questo ormai da tempo ricade pesantemente sulle spalle dei cittadini. Il comune di Quarrata era già stato interessato dalle manovre di Poste Italiane, come ricorderete, con la struttura di Santo Nuovo, che era un ufficio postale per aziende e per privati cittadini. Per i privati cittadini in sostanza non lo è più, perché si sono specializzati solamente per le aziende. Quindi già la zona, e dobbiamo partire da qui, ha subito notevoli contraccolpi, perché è una zona che non è più servita correttamente. Adesso c'è in vista, ormai entro la fine dell'anno, un nuovo taglio degli uffici periferici e si calcola che in Toscana siano ben 173 gli uffici postali a rischio chiusura e si parla pure di 1500 posti di lavoro. Allora, purtroppo, e dobbiamo registrare che Montemagno, che ha un piccolo ufficio postale spesso bersagliato da rapinatori, forse anche un ufficio postale, vogliamo anche pensare che certamente a Poste Italiane non rende in termini economici, ma poi dobbiamo guardare dal punto di vista del servizio, questo piccolo ufficio ha fatto tanto per la frazione di Montemagno fino ad oggi. Tant'è che da quando si è sparsa la voce di un possibile taglio, sui quotidiani La Nazione e il Tirreno più volte anche gli amministratori locali hanno fatto sentire la propria voce, ma il tempo è passato. E dopo una interrogazione posta da alcuni parlamentari al governo Monti, sabato 15 settembre sul Tirreno si dà la notizia che il Parlamento ha addirittura autorizzato in sostanza Poste Italiane a procedere, e quindi ormai per l'ufficio postale di Montemagno la sorte appare segnata. Nella nostra interrogazione quindi a questo punto vogliamo porre all'attenzione di questo Consiglio Comunale un problema di non poco conto, perché quando sarà chiusa anche l'ufficio postale di Montemagno, tutta la zona che va dal Santo Nuovo a Montemagno sarà sprovvista di un bene, di un servizio primario come quello offerto dalle Poste, riscossione delle pensioni, pagamento dei bollettini, e in parte i primi contraccolpi già si vedono, perché la Posta, soprattutto nei mesi estivi, è arrivata spesso in ritardo, bollette arrivate scadute, cittadini che sono dovuti anche pagare la mora, non per colpa propria ma per colpa della ritardata consegna. E di tutto questo, come al solito, appunto, a pagare sono proprio questi ultimi, i cittadini. Allora, noi chiediamo all'amministrazione comunale che intervenga con forza e che metta in campo tutte quelle azioni possibili per scongiurare la chiusura dell'ufficio postale di Montemagno. Laddove questa dovesse avvenire comunque, vogliamo sapere dall'amministrazione comunale come intende garantire le fasce più deboli. E io mi rivolgo principalmente ai disabili e ai pensionati, a tutte quelle persone che non hanno mezzi di trasporto, che da un giorno all'altro si vedrebbero private del proprio diritto di poter riscuotere per l'appunto una pensione, di poter pagare un bollettino postale. Quindi pongo l'attenzione dell'amministrazione a questi quesiti e ascolto la risposta.
Grazie al consigliere Canigiani. Se ci sono interventi da parte degli altri gruppi. La parola al vice sindaco Romiti.
Sì, allora questo problema è il classico problema annoso che ci si ritrova un pochino a distanza di un anno. Ha fatto un po' la storia Canigiani di quello che è capitato nella scorsa primavera a Santonovo, dove praticamente quello che era il servizio che veniva fatto a tutta quella che è la cittadinanza poi è rimasto solo per le aziende. Lì fu fatto, credo, un percorso molto importante e molto forte da parte dell'amministrazione, perché non solo si parlò con Poste provinciali, ma si arrivò anche a quelle che sono quella che era lì la realtà di Poste lì regionale, si fece tutto un iter importante che tutti sono a conoscenza. Su Montemagno invece non è un problema attuale, ma un problema quasi vecchio. Allora, noi ci siamo già mossi nel mese di giugno, sia il sottoscritto che l'attuale sindaco, intanto si chiamò il direttore generale, il direttore provinciale di Poste già in giugno, perché c'erano questi disservizi di quelle sole poste per tutta la frazione di Santonovo, Campiglio, Montemagno e non solo, ma i disservizi erano disservizi in tutte quelle fasce collinari del comune di Quarrata, e quindi noi ci siamo chiaramente lamentati a tutela lì dei cittadini. È stato fatto un qualche cosina che anche secondo noi, insomma, non è il massimo, però le condizioni anche di quelle che sono poste sono queste, diciamo, oggi. Per quanto riguarda Montemagno, il problema non è attuale, ma addirittura di già di luglio. Noi siamo già stati due volte, c'è un altro incontro che faremo in settimana, e noi si sta lavorando in modo molto concreto con Poste provinciali a fare in modo di risolvere questo problema. Noi non si può garantire che si risolve il problema, ma credo che in questo momento l'unica cosa da fare è quella che sta facendo l'amministrazione. Un rapporto continuo si sta avendo con Poste provinciali a Pistoia. Noi si pensa e siamo convinti di poter avere, speriamo, una che potrebbe essere una soluzione, ma non è assolutamente detto che chiuda Montemagno. Cioè Montemagno fa parte di quei 24 uffici in quello che è il nostro tessuto provinciale. Non so quante sono a livello toscano, ma so quante sono a livello provinciale, sono 24, che rischiano la chiusura. Rischiare cioè la chiusura non vuol dire che gli si debba fare funerale, anzi, vuol dire che bisogna sempre più che mai cercare di darsi da fare per cercare di evitarlo. Si sta facendo insieme a quella che è la direzione provinciale di Poste, e speriamo di poter dare una risposta positiva, che non può essere solo l'amministrazione comunale di Quarrata che farà l'impossibile, questo lo voglio garantire e lo posso garantire, ma chiaramente ci dovrà mettere il suo posto, e non solo Poste provinciale, ma tutto quello che è una scelta che poi chiaramente va anche al di sopra. Comunque noi si può dire ai cittadini di Montemagno e di tutte quelle frazioni che ci si sta occupando già da fine giugno di questo problema e si sta portando avanti quello che può essere una speranza di soluzione per quelle che sono quelle realtà lì, ritenendo che sia fondamentale quel servizio, ritenendo che bisogna cercare di recuperare questi servizi, anche se si va in una società che questo tipo qui di servizi li sta dando sempre meno, perché è importante dare i servizi alle persone che hanno più bisogno, alle fasce più deboli, e non si deve o non si può continuare a cercare di fare tagli come in generale stanno facendo anche enti che non sono chiaramente i nostri enti amministrativi, ma sono altri enti. Comunque in questo momento noi lavoriamo a un lavoro sinergico insieme a Poste per vedere di poter risolvere il problema. Non mi pongo a oggi e non mi voglio porre a oggi, né io né il sindaco, il problema della chiusura certa. Se dovesse succedere questo, io mi auguro fortemente di no e non si farà l'impossibile, valuteremo allora quello che possono essere i movimenti da fare a quel punto lì. Chiaramente oggi non la voglio prendere in considerazione, anche se è un'ipotesi che ci può stare perché fa parte di quei 24 uffici che ho detto prima.
Grazie vice sindaco, non può che essere soddisfatto il consigliere, comunque una battuta, il consigliere Canigiani, visto insomma l'appartenenza.
Ma io più che soddisfatto il consigliere Canigiani, spero siano soddisfatti gli abitanti di Montemagno da quello che stasera ci viene detto. Anche qui, come per la precedente interrogazione, mi dichiaro parzialmente soddisfatto, ho già capito che comunque ritorneremo sull'argomento e quindi se ne riparlerà in quest'Aula a fine anno, quando probabilmente, purtroppo io non voglio illudere gli abitanti di Montemagno, ma quando probabilmente l'ufficio postale sarà soppresso. Grazie.
Grazie consigliere Canigiani. Punto numero 5, l'ordine del giorno, interrogazione presentata in data 12/9/2012, protocollo 35554, dal gruppo consiliare PDL ed avente ad oggetto interventi, restauro e ripristino presso il cimitero comunale della frazione di Montemagno. La parola al consigliere Canigiani, un duetto.
Allora, stasera, poi questa è l'ultima interrogazione, ancora a Montemagno. A Montemagno sono stato chiamato da alcuni cittadini, proprio sui primi di settembre, per andare a vedere di persona lo stato in cui versa il cimitero di Montemagno. Cimitero che peraltro io non c'ero mai stato, ma sarebbe anche in una zona verde, una zona tranquilla e forse rispetto a tanti altri cimiteri cittadini si presenta perlomeno bene. In parte, devo essere sincero, dentro è anche curato, quindi facciamo onore al CIS che ne tiene la manutenzione, però anche qui non tutto è a posto e c'è una situazione vergognosa che si trascina ormai da un paio di anni e principalmente le cose che mi hanno fatto notare sono tre. Una la vede a chiunque all'ingresso, c'è una parte del muro di cinta che è crollato 2 anni fa, grosso modo, che ha nel crollo travolto anche 4 tombe. Queste 4 tombe sono transennate da quel giorno e i familiari di questi poveri defunti non possono più portare un fiore sulla tomba perché da 2 anni ci sono dei massi, c'è tutto transennato con le fettucce, insomma c'è ulteriore rischio di crolli. Pensiamo che ora si sta andando verso la stagione umida, è facile pensare che se comincia pure a piovere il crollo possa anche aumentare, possa cedere nuovamente questa cinta muraria. Ma non è solo questo il problema, un altro problema subito evidente, se guardi il cimitero dici qui manca qualcosa, mancano le gronde di rame. Allora, siccome il rame è ormai diventato come l'oro e ci sono bande specializzate che se lo rubano, nel cimitero di Montemagno, anche qui circa un annetto fa sembra è stato rubato, sono state asportate, trafugate tutte le gronde di rame e nessuno ce l'ha mai rimesse, neanche di plastica. Quindi quando piove potete immaginare l'acqua che scende giù da tutte le parti e quest'acqua probabilmente è pure all'origine delle infiltrazioni che hanno staccato, pensate, di netto l'ossario dalla parete alla quale era addossato. Quindi c'è un'altra struttura interna lungo i camminamenti del cimitero che barcolla, che è inclinata su se stessa e che è staccata dalla parete alla quale era unita, creando quindi nuovo pericolo. Per quanto ne so e per quanto mi hanno detto gli abitanti di Montemagno che mi hanno contattato, l'ossario è stato svuotato come estremo gesto di rispetto verso i defunti. Quindi dentro non ci dovrebbe essere più niente, ma rimane il fatto che tra poche settimane si commemora per il secondo anno in questa situazione i defunti e che quindi i cittadini recandosi al cimitero non potranno non vedere la situazione che da tempo si trascina. Anche qui Sono contento di portare all'attenzione del Consiglio Comunale questo problema, sperando che con questa interrogazione qualcuno si muova e voglia porre rimedio a tutto questo. Due anni una parte, il resto del danno circa un annetto fa, mi hanno detto. Quindi grazie. Ancora Romiti?
Scusate, no, prima sentiamo se ci sono interventi da parte degli altri gruppi. Interventi non ce ne sono, continuiamo questo duetto con il vice sindaco Romiti.
Sì, noi riteniamo che il rispetto per i nostri defunti sia una cosa importantissima e questo chiaramente ci porta sempre di più a cercare di fare in modo che tutti i nostri cimiteri, che sono anche un discreto numero per quella che è la nostra realtà di Quarata, siano tenuti nel miglior modo possibile. Per quanto riguarda il cimitero di Montemagno, allora, noi lì siamo stati il 22 di giugno a fare il primo sopralluogo, dove si vide e ci si è reso conto di quello che era, io sto parlando da quando sono assessore io, quella che era realmente la situazione. Diciamo che a oggi noi possiamo garantire per quello che è il primo novembre, quindi quella che è una data importante per tutta la nostra cittadinanza, alcuni piccoli interventi che saranno visti. Intanto noi lì, certamente come per quanto riguarda gli altri cimiteri, cercheremo di tenere tutta quella che è l'area bene, come diceva anche il consigliere Canigiani, come già attualmente. Ecco, cercheremo intanto di riportare quelle che sono il discorso lì delle gronde, magari non di rame, ma si porteranno di plastica. Faccio presente al consigliere Canigiani che è un problema che è purtroppo nella stragrande maggioranza dei nostri cimiteri, perché anche questo problema è dovuto a atti di vandalismo e quindi ci siamo sempre lì. Sì, insomma, sono furti, quindi ancora peggio, insomma, sono dovuti a cose che non dovrebbero succedere, diciamo. Comunque lì intanto cercheremo, ci rifaremo proprio da quel cimitero, ma ribadisco il concetto, è un problema che va esteso anche ad altri cimiteri, questo problema vi, comunque in questo noi a Montemagno su questo interverremo. Stiamo valutando, e questa è una cosa su cui si sta discutendo, se è il caso prima o dopo di fare quella che è una puntellatura al muro di Montemagno, proprio per il discorso che lì ci sono delle tombe, come diceva prima il consigliere Canigiani. Insomma, bisogna trovare un po' il sistema per fare questa puntellatura, per non andare però a danneggiare proprio da qui, che è la data del primo lì di novembre, quelle che sono cioè le realtà che fanno parte di quella fila. Per la sistemazione di quel muro, che è un muro che parte addirittura, è una colonna intera, quindi è un intervento molto grande, è un intervento che chiaramente non è nel bilancio del 2012, un intervento che si va a toccare quasi 80-90 mila euro di interventi, perché l'intervento è un intervento molto importante, e quindi noi su questo ora faremo un percorso e si sta facendo un percorso per arrivare a quello che potrebbe essere la soluzione, ma la soluzione si trova solamente attraverso un bilancio che possa essere diverso dall'ultimo bilancio. Certamente noi si è già parlato in giunta con il gruppo consigliare che bisogna anche lì cercare di trovare dei fondi per quelle che sono le nostre realtà cimiteriali a partire da Montemagno, però con la speranza di poter stare sicuramente economicamente meglio. Comunque ci sarà un impegno forte a cercare di trovare la soluzione al problema per quanto riguarda il 2013, ma intanto noi bisogna fare un percorso. Il percorso è questo qui, bisogna fare praticamente una redazione di perizia geologica per determinare quelle che sono le cause che hanno prodotto questi tali cedimenti. In più bisogna dare un incarico ad un ingegnere per la redazione del progetto e per il rifacimento del muro, incarico per la redazione del piano di sicurezza e del coordinamento in fase di esecuzione, e in più va fatta la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori. Noi ci stiamo attivando per fare tutto questo, per arrivare in modo che, sì, ora ci arrivavo, ora parlavo del muro, per arrivare a quella che è il 2013 e cercare, non sono qui per poterlo garantire, mi garberebbe, posso solo garantire che si farà l'impossibile per sistemare nel prossimo anno questa realtà che è importantissima, perché è una realtà importante, perché comunque è sempre un cimitero lì della nostra città, è giusto che venga sistemato. Per quanto riguarda l'ossario è sempre stato in quel modo lì, noi abbatteremo l'ossario quando faremo l'intervento. Se si dovesse ritardare, mi auguro di no, cioè ritardare intendo dopo il 2013 l'intervento, comunque noi nel 2013 l'ossario lo abbatteremo. Questa è una cosa che si è già deciso, se si riesce ci piaceva fare tutto insieme. Momentaneamente quindi il discorso, l'unica incertezza si sta vedendo se è il caso di fare quella puntellatura per evitare che chiaramente il muro possa peggiorare. Questa è, diciamo che sono le soluzioni che si possono fare in quello che è il breve periodo che praticamente ci porta al primo di novembre, che è una data importante chiaramente per tutti i nostri defunti. Chiaramente anche su questo punto qui mi immagino che poi ci sarà possibilità lì di riparlarne, ma voglio concludere dicendo che sarà interesse dell'amministrazione cercare di dare risposte a tutti quelli che sono i nostri cimiteri, a partire da quello di Montemagno, perché anche noi siamo super convinti che siano importantissimi. Chiaramente, ribadisco, lo faremo con quelli che sono sempre i nostri bilanci e le nostre difficoltà.
La replica al consigliere Berini.
Grazie. Intanto un saluto a tutti. Ma io di questa risposta non sono molto soddisfatto, perché un cimitero che è 2 anni in queste condizioni e si tratta di andare ancora al 2013 e forse chissà anche al 2014 è una cosa che non mi soddisfa. Perché il culto dei morti è una cosa che riguarda tutti. Non è una cosa cristiana. Guardate bene, il culto dei morti non è una cosa cristiana, perché dice io sono ateo, non ci credo. Non è vero. Il culto dei morti ha radice nell'uomo stesso. È nato con l'uomo stesso. La storia e l'archeologia ci dimostrano che i riti funebri e la sepoltura dei morti sono sempre stati celebrati presso tutti i popoli. I pagani ritenevano le tombe sacre e inviolabili. Nel mondo greco-romano, di fronte alla morte, dovevano cessare gli odi e le vendette. Il terribile Achille permise la sepoltura di Ettore. Questo per dimostrare il rispetto che c'è sempre stato nella storia del culto dei morti. Lugo Foscolo, poeta romantico dell'Ottocento, nei Sepolcri, dice che una civiltà che non ha rispetto dei morti non merita di sopravvivere. Lo stesso Giuseppe Ungaretti, nel Non gridate più, in una poesia, dice che chi non rispetta la morte andrà incontro alla morte morale, che è peggio della morte fisica. Anche San Francesco, nel Cantico delle creature, dice che di fronte a morte bisogna fare silenzio e non violenza. Tutto questo rispetto che io ho riscontrato nella storia, nei miei ricordi, non lo trovo stasera in questo comune. Sembra di essere in una cosa lontano dalla civiltà, perché 2 anni che il cimitero è in queste condizioni doveva essere sistemato prima. I fondi si trovano, si sono trovati per la magia, si sono trovati per la perciola, si trovano per tante cose e dovevano essere trovati anche per i morti. Non si può permettere in una società civile una trascuratezza di questo genere del culto dei morti. Quindi, dopo tutta questa regressione chiacchierata, che forse ho visto a qualcuno non interessa niente, invoco più buona volontà da parte di codesta amministrazione per sistemare questo problema, che è un grave problema di civiltà. E è un problema sociale, perché il problema sociale non è solo mandare la gente alla Caritas o pagare l'affitto, ma è anche il culto dei morti e la sistemazione dei cimiteri. Pensate a questa gente che ha i loro cari lì legati con affetto, come voi siete legati a vostri, che non possono pregare oppure vedano un ambiente così disastrato. Siamo nel 2012, neanche a tempi dei pagani succedevano queste cose. Grazie.
Grazie, consigliere Benini. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno. interrogazione presentata in data 18/9/2012, numero 36487, dal gruppo consiliare PDL ed avente ad oggetto qualità dell'acqua potabile del territorio del comune di Quarrata ed estensione della rete idrica. Illustra il consigliere Verini.
Di nuovo vi saluto tutti, buonasera. La nostra interrogazione è stata presentata dietro sollecitazione dei comitati civici, che per noi è la forma più alta di partecipazione. Noi seguiamo quello che ci dicono i comitati civici perché riportano le necessità e i bisogni del loro territorio. L'acqua deve essere un bene comune e sociale, non può diventare una merce, ma è un diritto. Quindi il far diventare l'acqua un bene economico, non più un bene comune, ma un bene mercantile in funzione dei costi e dei profitti che la sua utilizzazione implica, a noi non ci piace. Aver affidato il servizio dell'acqua a un carrozzone come la Publiacqua, che eroga un bene non completamente idoneo, dopo si vedrà perché, però è profittevole, perché nel 2010 ha fatto 50 milioni di utili la Publiacqua, quindi non la paghiamo due volte l'acqua, negli utili della Publiacqua e nelle bollette dell'acqua. La distribuzione dell'acqua a Quarrata è una cosa che non si concepisce, perché una cittadina ai piedi del Montalbano e a due passi dagli Appennini deve avere carenza d'acqua, oppure deve avere carenza di idoneità di acqua, perché l'acqua a Quarrata si beve un'acqua che non è idonea, non è salubre. Quindi i problemi principalmente sono due: uno di approvvigionamento, perché manca l'acqua in diverse frazioni e durante i mesi estivi so che viene portata con delle cisterne o non so con che cosa la portate, e uno di acqua non potabile o ai limiti della potabilità. Perché un documento della Regione Toscana del settembre del 2009 dice a Quarrata e ai comuni della Piana di affrettarsi a sistemare l'acqua che presenta un grado di inquinamento piuttosto elevato, perché contiene perfluoroetilene di 5-8 microgrammi al litro. Anche se la legge del 2001 dice, o del 2003, che il limite potrebbe essere di 10 microgrammi al litro, però c'è un'altra legge che dice, subito del 2003, che dice che nelle acque minerali la sostanza del perocloro di etilene deve essere dello 0,1 microgrammi al litro. E c'è il decreto legge del 30 del 2009 che dice che questo limite verrà portato dal 2015 a 1,1 microgrammi litro. Allora che vuol dire? Che noi fino al 2015 beviamo acqua avvelenata, perché se noi beviamo 5,8 e poi forse anche più alto, questi sono i dati ARPAT, non sono dati della Publiacqua, si beve acqua 2,8 e il limite viene fissato a 1,1, vuol dire che noi in questo periodo si beve acqua avvelenata. Non c'è altro da dire, è inutile dire, ma la legge mi consente 10 microgrammi, lo so, ma se la stessa legge dal 2015 dice deve essere portata a 1,1, cioè quasi 6 volte tanto di più oggi l'acqua inquinata a Quarrata. Questo per quanto riguarda il perocloro etilene. L'acqua poi a Quarrata è dura, perché ha una durezza tale a 44 gradi francesi, e la durezza di questo genere comporta che l'acqua deposita ogni metro cubo, se riscaldata, 400 grammi di calcareo. Questo calcareo, nelle resistenze elettriche, nei tubi dell'acqua, una volta riscaldata, fa raddoppiare l'uso del metano e della corrente elettrica, alla faccia del risparmio energetico che tutti si discute e che tutti si invoca. In più, consente di rovinare i rubinetti e bollitori dell'acqua, periodicamente devono essere sostituiti o farci una manutenzione piuttosto consistente. Quindi chi usa quest'acqua, e è la Piana rispetto alla collina e al centro della città, a un servizio che non è idoneo, è un servizio inferiore all'altro e paga la stessa cifra. Allora si chiede, non c'è verso di trovare una soluzione a questi problemi? Una città come questa, a due passi dagli Appennini, la provincia di Pistoia è una delle province più piovose d'Italia, noi abbiamo carenza di acqua o acqua non buona. Abbiamo due bacini molto importanti, così dice Publiacqua, sul Monte Albano, se non erro sono le due Forre e Falcareto, che mi dicano i comitati civici a 30 anni che non viene fatta manutenzione. E quindi sono pieni di terra e di detriti. La manutenzione di questi bacini potrebbe dare un'irrigazione di quasi 1 milione di litri di litri d'acqua all'anno. No, 100.000 quintali, metri cubi di acqua all'anno potrebbe dare. E forse potrebbe risolvere parte delle carenze che ci sono sul territorio di Quarrata. Allora la domanda è, siccome anche la Publiacqua ha partecipato nel 2009 e nel 2010 a consigli comunali aperti e ha fatto delle promesse che a tutt'oggi sono inevase, io non voglio mettere il comune in contrasto con la Publiacqua, però se l'acqua si paga, la Publiacqua fa utile, è giusto che il servizio venga dato a tutti nella stessa maniera. Non si può fare cittadini di serie A e cittadini di serie B. Poi ci si chiede perché in tante zone la gente muore di tumori, in tante altre no, nello stesso comune. Allora, io chiederei con questa interrogazione, a parte abbastanza dettagliata, almeno il miglior utilizzo dei bacini, cercare di eliminare l'acqua proveniente da Prato, perché l'acqua che viene da fondi profondi, da pozzi profondi di Prato, che è inquinata per tutta la lavorazione industriale che era a Prato. Infatti quell'acqua a Prato non la bevono, a Prato bevono l'acqua di Bilancino. Quindi noi o ci si collega con la famosa autostrada dell'acqua, che anche quella non si sa che fine ha fatto, e potrebbe essere l'acqua buona di Bilancino. Oppure collegarsi con l'acqua di Pistoia tramite Casalguidi. Credo che questi argomenti furono trattati anche nei consigli precedenti. Detto questo, aspetto una risposta da parte di codesta amministrazione.
Grazie consigliere Berini. Ci sono altri interventi da parte dei gruppi? Sempre per cavalleria, consigliere Cervo.
Sono molto fortunata con questa cavalleria, comunque grazie, siete molto sensibili. No, dunque capisco l'importanza dell'interrogazione che è stata presentata dai consiglieri Canigiani e Berini e pone delle questioni naturalmente altrettanto importanti, però volevo evidenziare questo. Per quanto riguarda le integrazioni, richieste di integrazioni da mettere all'ordine del giorno, che queste avvengano in tempi utili affinché le persone possano avere appunto la possibilità di acquisire informazioni, sì, questa interrogazione non sono stata chiara, dunque dicevo che non ho avuto modo in sostanza di documentarmi per tempo, perché questa integrazione è arrivata un po', mi pare nei limiti di tempo ridotti, per cui se fosse possibile avere per tempo queste integrazioni, prevederle per tempo affinché tutti si possa accedere ad informazioni sulle questioni che vengono poste.
Grazie per risposta alla consigliere Cervo, l'avevo detto all'inizio del consiglio, forse non sono stato così chiaro, ma durante la conferenza del gruppo si è stabilito che, in attesa se il consiglio vorrà modificare o specificare meglio quell'articolo del regolamento, questa è l'ultima interrogazione o mozione o quant'altro che si accoglie una volta che il Presidente ha già firmato l'ordine del giorno, per le motivazioni che diceva la consigliere Cervo, perché è giusto che tutti i consiglieri vengano al consiglio, sanno qual è l'ordine del giorno preciso e si informano su quello, no, di cui si tratta l'argomento.
Bene, detto questo, la parola al consigliere Gori.
Sì, quando si parla di acqua, come abbiamo avuto occasione di esprimere il mio pensiero nell'ordine del giorno presentato per l'acqua pubblica, mi sembra nel mese di luglio, mi sento un dovere di intervenire per ripetere alcune cose che ho detto anche l'altra volta. Publiacqua è una società pubblica al 60% e al 40% è di privati. Il nostro comune ha una percentuale di capitale, quindi di influenza, dello 0,06%. Come il nostro ci sono altri 52 comuni che partecipano con questa quota di percentuale. Io non voglio dilungarmi sui micro e sui cosi, dico soltanto che il comune di Quarrata, ma anche le altre amministrazioni, devono riprendersi il potere sulla gestione di questa parte di pubblica che è consistenza, che è un 60%. Abbiamo conferito a Publiacqua, noi insieme a tutte le altre amministrazioni, abbiamo conferito tutti i nostri capitali, abbiamo conferito le reti, i bacini importanti realizzati con tanti sacrifici da tutta l'amministrazione, ma anche dalle nostre. Abbiamo conferito a Publiacqua soprattutto gli utenti, che sono quelli che fanno il bilancio finale. Vediamo che tutti gli anni Publiacqua ha degli utili. Ritorniamo nel pensiero con quella che era l'ordine del giorno dell'altra volta, e quindi non si deve lucrare sul capitale per le acque, l'acqua deve essere pubblica. E quindi io non è che dico l'amministrazione comunale di Quarrata si deve mettere in contrasto con Publiacqua, ma dobbiamo sì ragionare e quindi confrontarsi con le scelte, perché secondo me non è possibile che chi ha avuto in dote tutti gli impianti di tutti i comuni che partecipano oggi abbia difficoltà a fare non degli investimenti, ma a fare la manutenzione straordinaria o la manutenzione programmata, a fare anche quei piccoli interventi che tutti gli amministratori, penso di tutti i comuni, hanno come richiesta dai loro cittadini. Un prolungamento di una rete si deve fare soltanto, anche per pochi metri, si può fare soltanto con la partecipazione dei cittadini. Oltretutto si deve sostenere anche da parte dei cittadini il costo per la realizzazione di quei piccoli ampliamenti e investimenti, la fornitura dell'acqua alle frazioni mancanti e tutti gli altri piccoli investimenti. Quindi dico, non credo sia uno scandalo impegnare le amministrazioni, la nostra, ma anche quelle, ho sentito anche altri, forse anche più illustri amministratori di comuni vicini, che già credo abbiano il pensiero, hanno espresso pensieri di poter rimettere in discussione, rivedere i rapporti con questa società. Dopodiché la gestione andrà sicuramente, secondo me, rivista, andrà ridistribuita, secondo, è inutile stare qui a discutere se, secondo me, se una frazione è interessata da un'acqua o da un'altra. Sono scaduti 3 minuti. Come disse l'altra volta, per far capire a tutti, lo ripeto nuovamente, che secondo me Publiacqua è il peggio del pubblico, il peggio del privato, che messi insieme hanno formato questa società Publiacqua.
Grazie consigliere Gori. Consigliere Cialdi.
Grazie, io sono rimasto molto colpito dalle parole del consigliere Gori, anche perché sembravano dette dall'opposizione. Onestamente ha parlato come non come un capopopolo dell'opposizione, sì, abbastanza, ma ha detto delle cose che noi in campagna elettorale abbiamo dichiarato da sempre. Ha detto una cosa principalmente, mi ha colpito molto, quando ha affermato che non è giusto che alcuni cittadini debbano avere l'acqua, tipo quelli in centro, senza colpo ferire, e altri magari soltanto perché abitano magari a Tizzana debbono dover pagare un contributo per poter avere, per essere allacciati. È un pochino una cosa che noi ribadiamo e pensiamo da sempre, l'abbiamo sempre detto, e mi fa molto piacere ora sentirlo anche dalle parole di qualcuno che sta anche al governo. Io spero però questa cosa sia condivisa anche dal sindaco e da tutta la maggioranza, perché una cosa simile, molto simile, è anche per esempio il metano a Tizzana, ma il metano a Tizzana il sindaco ha detto che se i cittadini non contribuiranno pagando una cifra, il metano a Tizzana non verrà portato. Quindi decidiamoci, e io credo che troverete da questa parte, almeno da questo gruppo, la porta spalancata e il pieno appoggio a queste vostre iniziative, qualora, scusatemi se mi permetto di dubitare un po', qualora venissero portate avanti.
Grazie consigliere Cialdi, consigliere Giacomelli.
Due cose veloci, ringrazio Berini per aver posto all'attenzione questa questione. Diciamo che il Partito Democratico si rifà a quanto votato nella mozione a suo tempo, quindi siamo perché l'acqua non sia una merce, perché tutte queste cose in cui condividiamo lo spirito del referendum riguardo il patto dell'acqua, e inoltre credo che sia scontato, perché, e credo che sia anche un intento della giunta, del sindaco, dell'assessore ai lavori pubblici, affinché siano completate le località in cui manca l'acqua, in cui se è possibile anche il metano, perché l'acqua serve, non mi sto io a dire l'utilità, e quindi credo che anche su questo bisogna misurarsi giorno giorno e cercare tutti gli anni di fare in modo che nel breve giro ci sia l'acqua, ci sia, perché anche noi conosciamo alcune zone del comune di Quarrata in cui sta diventando una necessità primaria per la qualità dell'acqua che stanno usando, e credo che la sensibilità dei nostri amministratori, la loro sensibilità, se ne faranno carico, e invitiamo a far sì che questo avvenga nel minor tempo possibile. Grazie.
Grazie consigliere Giacomelli, la parola per la risposta e la replica al sindaco Mazzanti.
Ma il tema che è stato posto in discussione, e ringrazio il gruppo del PDL per averlo fatto, è sicuramente interessante, e sicuramente chiedo al Presidente del Consiglio se mi dà qualche minuto in più per la risposta, perché mi sembra, non voglio fare un abuso di potere, ma i temi sollecitati sono stati notevoli, per cui credo che ci sia la necessità di dare una serie di risposte, sicuramente cercando di essere il più esaustivo possibile, anche perché credo che alcune questioni sono state poste, secondo me, come dire, con sufficienza. Io intanto voglio esprimere quella che è stata la posizione della nostra amministrazione, quella che è stata la mia posizione personale per quanto riguarda il referendum sull'acqua bene pubblico, quelle che sono state le azioni che abbiamo portato avanti in passato anche nei confronti di Publiacqua e che stiamo portando avanti oggi, nel rispetto non di quello che dice un consiglio comunale, non di quello che dice un sindaco, ma nel rispetto di quello che hanno detto i cittadini nel referendum a cui gli è stato posto il quesito. Quindi questa amministrazione è nel pieno lavoro di dare voce non al Consiglio Comunale, me ne scuso con tutti voi, ma a quei cittadini che hanno detto che l'acqua deve essere un bene pubblico e che va rivista il rapporto fra amministrazioni e società che gestisce il servizio. Detto questo però devo dire un grazie, e devo dire un grazie a Publiacqua. Gli devo dire grazie perché nonostante che si sia in una stagione che erano chi dice 80, chi dice 100 anni, che non avveniva una scarsità di piovosità come questa, nella nostra comunità non è mancato un giorno l'acqua. Ecco perché dico grazie a Publiacqua, perché se non avessimo questo sistema solidale, sicuramente Quarrata, come altre decine di realtà limitrofa a noi, avrebbero avuto enormi problemi. Noi, grazie al lavoro dell'azienda, grazie al lavoro dell'amministrazione, abbiamo avuto in tutta la stagione qualche difficoltà in una frazione collinare e qualche difficoltà in qualche condominio che non aveva l'autoclave per mancanza di pressione. Poi, da giugno sino ad oggi, non c'è stato nessun problema per nessun abitante di Quarrata per l'approvvigionamento idrico. Ecco perché voglio dire grazie a Publiacqua, e credo glielo debba dire tutta Quarrata, perché non ci si immagina neanche quello che voglia dire aprire il rubinetto e venire dell'aria invece che dell'acqua. Ecco perché ringrazio il PDL di aver presentato questa interrogazione, che secondo me ci consente di fare questa considerazione. L'approvvigionamento idrico di cui la nostra comunità ha necessità ha una sua rispondenza per quanto riguarda i nostri pozzi e i nostri bacini neanche al 50% della necessità del nostro comune. Quindi, se noi non avessimo questo sistema solidale, io non so in che condizioni sarebbero le nostre frazioni e il nostro centro della città. Quindi questo ci deve far capire che con i nostri due bacini e con i nostri pozzi non riusciamo neanche a garantire acqua al 50% della nostra comunità. Questo è secondo me una considerazione da fare e che ci fa capire l'importanza di questo sistema solidale. I nostri bacini, io non so se non sono puliti da anni, io non so se Publiacqua li tiene nell'incuria, io so che sono utilizzati tranquillamente, probabilmente loro fanno il proprio lavoro, il proprio servizio, i bacini raccolgono l'acqua che possono contenere e questa è messa a servizio della comunità di Quarrata. Sicuramente, e vo un attimino a pioggia a rispondere alle serie di domande che sono state fatte, sicuramente l'intervento esaustivo per la comunità di Quarrata sarà l'autostrada dell'acqua, quella che da Agliana dovrebbe portare la condotta fino alla torre pezzometrica di via Montalbano, ma non tanto per un discorso perché quella rete ci consentirebbe di utilizzare l'acqua di Bilancino, perché quella rete ci garantirebbe anche per i prossimi anni anche un aumento di consumo che ad oggi abbiamo difficoltà a potersi permettere. Questo intervento, indubbiamente, siccome è un discorso di manutenzione e quindi spetta all'azienda, perché anche qui si dice un'inesattezza quando si dice che i cittadini di Quarrata si devono pagare l'estensione della rete dell'acquedotto. Non è vero. I cittadini di Quarrata non hanno mai pagato di tasca propria l'estensione della rete per arrivare alla propria abitazione, perché qui bisogna chiarire un attimino che le estensioni delle reti sono di proprietà del comune, quindi dei cittadini di Quarrata. La manutenzione la deve fare l'azienda che gestisce il servizio. Quindi l'estensione di reti noi le abbiamo fatte in passato e le vogliamo continuare a fare in futuro. Però è chiaro che poi le paga sempre Pantalone, ma non è che ai cittadini gli venga chiesto un contributo per estendere la rete. L'ha sempre fatto a proprie spese l'amministrazione comunale. Noi nella passata legislatura abbiamo fatto degli interventi importanti in via Molinnuovo, abbiamo fatto degli interventi importanti in via Galigana, interventi importanti in via Case Magazzini, interventi importanti in via Vecchia Fiorentina di estensione rete. Non ci sono frazioni dove manca l'acqua a Quarrata. Non ce n'è una. Non ce n'è una, nonostante che si dica Tizzana, Colla, Luciana, Buriano. A Quarrata l'acquedotto c'è in tutte le frazioni. Manca qualche tratto, quest'anno abbiamo, come sapete, finanziato con 100.000 euro un intervento che dovrebbe essere quella alla Ferruccia di Via Ombrone e che stiamo lavorando per poterlo fare, ma non manca l'acqua in nessuna frazione, manca in qualche tratto, in qualche ramo morto. Quindi Quarrata, anche questa dicitura secondo me colorita, sfatiamola, perché Quarrata in nessuna frazione è sprovvista di acquedotto, cioè da tutte le parti, da tutte le parti. I pozzi di Prato è un'acqua, ora io obiettivamente, il consigliere Berini cita microgrammi e quant'altro. Io sì. No, per l'amor di Dio, no, io volevo fare un'altra considerazione. No, ma figurati, volevo fare un'altra considerazione. Io volevo dire che da quello che ci risulta a noi può darsi che le normative siano oggi di un certo tipo, in futuro dicono un'altra cosa. Ma ad oggi l'acqua che viene immessa nelle nostre reti è un'acqua potabile, è un'acqua che dà tutte le garanzie da un punto di vista sanitario, è un'acqua che non crea nessun problema nel consumo umano e nel consumo quotidiano che ne viene fatto. Sicuramente quello che tu dici sul fatto della durezza dell'acqua, questo è vero, è un'acqua che contiene molto calcare e che sicuramente crea difficoltà e crea problemi a quelle frazioni che costantemente utilizzano quell'acqua, e da questo punto di vista ci muoviamo continuamente con l'azienda per cercare di miscelare quest'acqua di Prato con l'acqua di Pistoia, con l'acqua di Bilancino, cercando di ridurre al minimo questo tipo di inconveniente. Talvolta lo fanno spesso, talvolta lo fanno con lentezza, talvolta non lo fanno, però noi ci muoviamo costantemente per cercare di ridurre questo problema che viene creato alle famiglie che sono costantemente allacciate e servite dai pozzi di Prato. Però non è che l'acqua di Prato sia inquinata e quindi pericolosa. L'acqua di Prato rispetta ampiamente i limiti previsti dalla legge, rispetta tranquillamente i parametri per cui quell'acqua è un'acqua potabile, ed è per questo che Publiacqua la immette tranquillamente nella rete idrica. Completare la rete idrica ove mancante, l'ho detto prima, noi con gli interventi che abbiamo fatto io credo che ci sia ben pochi tratti dove manca l'acqua. Ci sarà qualche piccolo tratto di 2-3 famiglie. Ora quest'anno faremo l'intervento, non so se nel 2012 o inizio 2013, in via Ombrone alla Ferruccia, che è un'altra realtà dove c'è una strada di circa 200 metri e che presenta difficoltà. Poi ci sono altre realtà e indubbiamente stiamo lavorando, però io lo dico sempre, con le risorse che ci sono a disposizione, con le risorse che abbiamo, e tutti gli anni cerchiamo di realizzare i lavori, perché io credo che l'acqua sia uno dei beni primari che un cittadino deve avere nella propria abitazione. La penultima domanda era quella della questione dell'acqua torba, soprattutto nelle zone collinari. Questo problema è vero, ma anche questo però, guardate, che non dipende da un discorso di scarsa manutenzione o da un discorso di non cura delle sorgenti o degli impianti o dei contenitori dell'acqua. È un processo naturale. Quando piove tanto, affluisce l'acqua ai contenitori e affluisce con molta più velocità e quindi l'acqua si intorba. Il problema non è che tu la possa risolvere. Cosa fai? Quando piove una giornata, è logico che l'acqua al deposito ci affluisce con più forza, si trascina dietro un po' di terreno e al rubinetti viene un po' in torba. Però purtroppo è un processo naturale. O tu smetti di utilizzare quel tipo di fornitura lì e quindi non tu utilizzi l'acqua delle nostre colline, oppure per un giorno tu hai questo piccolo disagio, cioè quando tu vai ad aprire il rubinetto l'acqua viene leggermente torba. Per quanto riguarda le manutenzioni, sicuramente l'azienda fa meno di quello che ci auspichiamo che faccia, perché tutti vorremmo che facesse molto di più, tutti vorremmo che sistemasse tutte le perdite che ci sono sul nostro territorio, tutti vorremmo non vedere magari una perdita su lungo la strada che dura una giornata, ma la vorremmo riparata dopo un'ora, e questo purtroppo non avviene ed è una carenza sicuramente aziendale. Però tenete presente che Publiacqua ha fatto due grossi interventi sul nostro territorio, uno in via Campriana, dove ha sostituito svariate centinaia di metri di conduttura che era completamente fatiscente, e quest'anno hanno fatto via delle Poggiole su Allucciano, anche lì circa 500 metri di sostituzione di conduttura. È chiaro, ci sono altre zone dove c'è la necessità di intervenire. Però, come dire, voi mi dite sempre che io sono sempre a dire che non c'è soldi. Forse è un'ovvietà, ma si sa tutti che i soldi sono pochi. Publiacqua, e qui bisognerebbe chiarirsi un attimino, perché Publiacqua, con il cappello che ho fatto all'inizio su quello, sulla Publiacqua che vorrei io, ma Publiacqua si alimenta con le tariffe che applica al costo dell'acqua a metro cubo che ci fa alle abitazioni. Quindi si potrebbe anche fare un'altra scelta, che è quella di dire: si eliminano tutti gli sprechi, si eliminano tutte le brutture che c'è nella struttura, ma poi da ultimo, se si ha più bisogno di soldi, si aumenta le tariffe, quindi ci sono più risorse e si fa più lavori e quant'altro. Però io non credo che questa sia la volontà che abbiamo noi amministratori. Perché io, finché posso, cercherò di lottare perché le tariffe non vengano aumentate, e quindi ci sarà da confrontarsi e da cercare di equilibrare il tutto perché si possano fare i lavori, ci possano essere meno sprechi, ci possano essere più attenzione ai territori, in modo da dare più risposte dirette ai nostri cittadini. Però io, e concludo dicendo quello che ho detto all'inizio, e cioè stiamo attenti a non buttare via il bambino e l'acqua sporca, perché spesso si fa questo errore. Publiacqua, l'ho detto prima, va rivista, va corretta, e anche qui non può essere il comune di Quarrata, non possono essere tutti i comuni che afferiscono a Publiacqua. Il referendum ha detto delle cose ben precise e il governo nazionale tace su queste cose, perché se non vengono prese delle decisioni politiche a livello nazionale e si sonnecchia e si lascia tutto in un cassettino, poi i piccoli comuni, che come dice il consigliere Gori hanno lo 0,6%, che si va lì, salza la mano e non ci piglia neanche in considerazione. Credo che ci debbano essere delle scelte ben precise se si vuole riformare un attimino il rapporto fra aziende che gestiscono servizi, in questo caso Publiacqua, e gli enti locali. E la politica, invece di star dietro a tutte le fisime, come sono generalmente i nostri politicanti romani, bisognerebbe che lavorasse un attimino per risolvere i problemi delle persone, dei cittadini, visto che i cittadini si sono espressi in modo chiaro su quello che vogliono dall'azienda, dalle aziende in generale che gestiscono il servizio idrico. Quindi io mi auguro che la politica faccia questo e l'amministrazione di Quarrata sarà sicuramente pronta a seguire l'input dei cittadini, termino, e a cercare di lavorare per garantire questo indispensabile servizio a tutta la nostra comunità.
Grazie Sindaco, era soltanto per avvertirgli, è andato un dodicinaio di minuti fuori tempo. Ma
ringrazio tutto il Consiglio Comunale.
No, per l'amor di Dio, io l'unico suggerimento che mi posso dare è la seconda volta e discutiamo di questo tema, che comunque un'altra volta è per effetto di una mozione, questa volta un'interrogazione. Sapete benissimo che sono così momenti di piccola discussione. Se qualcuno richiede invece di approfondire l'argomento, ci sono previste dal regolamento ordine del giorno, no? perché insomma tutto questo, anche io che non ho votato il referendum, ma perché semplicemente credo che per rendere pubblica l'acqua va levato la politica dai servizi, o soprattutto questa politica. Niente, consigliere Berini.
Io non sono tanto soddisfatto della risposta del sindaco, perché ha fatto una grande discorsata, ha detto tante cose giuste, ma tante cose non sono giuste. Prima di tutto perché non ha preso atto dell'inquinamento dell'acqua. È inutile dire, ma le norme ci consentano 5-8 microgrammi al litro, ma se le norme del 2009 e la Regione Toscana dice affrettatevi nel 2009 a sistemare il contenuto di queste acque, nel 2009 siamo al 2012 e un'altra legge dice che dal 2015 va 6 volte meno il contenuto di questo perocloroetilene, vuol dire che qualche motivo ci sarà. E non mi sembra che poi qui si rimbalzi un pochino le competenze tra Publiacqua e Comune. La distribuzione dell'acqua dipende esclusivamente dalla governanza dei comuni, d'accordo? O degli enti pubblici territoriali. È stato deciso di affidare l'acqua alla Publiacqua, soprattutto di costituire un carrozzone, badate bene, un carrozzone che sta sistemando i trombati, gli amici, i raccomandati, quelli del partito, e a tutto pensa fuorché ai problemi reali delle popolazioni del territorio. Perché un ente che guadagna nel 2010 50 milioni dopo aver ammortizzato gli investimenti, a me mi sembrano tanti nel 2010, chissà quanto ha guadagnato nel 2011 e quello sta guadagnando nel 2012. Se c'è qualche cosa da fare, per esempio si dice che a Quarrata il 30% vada perso, se non si fa la manutenzione, e se non si fa la manutenzione il 30% rimane perso. Poi si dice che i bacini sono inadeguati, sono d'accordo, sono inadeguati, ma se il 30% va perso intanto recuperiamo il 30%, se il sindaco dice il 50% è quella la potenzialità dei nostri bacini e il 30% va perso diventa 80%, siamo quasi a Dama. Quindi delle cose ci sono da fare con più buona volontà. E poi la governanza è stata decisa di far così. L'acqua, il metano e le fognature sono passati dietro a Piusse e alla Magia e alle piste ciclabili. Sono politiche. E non si può essere contrari, ma non ci si può fare niente. Bisognerà vedere nel tempo poi chi avrà più o meno ragione, perché è questa la realtà di oggi. Ecco perché il sindaco non mi ha completamente soddisfatto.
Bene, il Consiglio Comunale termina qui. Arrivederci alla prossima volta.